25 aprile del 1980, convegno delle comunità di base italiane a Verona, relazione di Filippo Gentiloni.
La mattina del 25 aprile 1980, nelle sale della Fiera di Verona, si trovavano riuniti per il loro quinto convegno nazionale esponenti di tutte le comunità di base italiane. Più di 1500 persone venute da un 100-150, indefinibile il numero, e gruppi e comunità di base italiane, si trovavano per la quinta volta per confrontare le loro esperienze in un momento di particolare crisi della Chiesa e della società. Apriva il convegno una relazione di Filippo Gentiloni, della redazione di Com Novi Tempi della Comunità di San Paolo, con un'analisi sulla situazione della Chiesa italiana e sulle sue prospettive di cambiamento. Nonostante la scadente qualità di questa registrazione, crediamo interessante riportare l'intero testo per la grande attenzione e per l'estremo interesse che ha suscitato questa relazione anche al di fuori dell'ambito delle comunità di base presenti al convegno di Verona.
Metto questa introduzione a tre parti che mi pare corrispondano anche un po' in genere al metodo di lavoro che le nostre comunità hanno adottato. Una prima parte è un po' esterna, diciamo, alla vita delle comunità stesse, cioè riguarda i fatti storici, politici, sociali, ecclesiali, morali che interrogano la Chiesa e le comunità di base. La seconda parte riguarda più in particolare i processi che mi sembrano in atto nella Chiesa italiana agli inizi degli anni Ottanta e la terza parte, in questo quadro generale, il ruolo, il posto delle comunità di base. Mi soffermerò un po' di più naturalmente su questa terza parte. Prima parte quindi, i fatti che interpellano la Chiesa italiana e che interpellano tutti agli inizi di questo decennio che certamente non si prospetta facile né semplice. La situazione generale è tutta in movimento, possiamo dire con una frase che potrebbe un po' essere il titolo di questa relazione, i giochi non sono fatti, a nessun livello sono tutti da giocare e da fare. Tutte le possibilità sono aperte, metto quindi le mani avanti, non solo tra 10 anni, ma forse fra uno ci possiamo trovare a contraddire queste previsioni. Alcuni fatti più generali che saltano agli occhi di tutti, che indicano appunto che tutte le possibilità sono aperte e che mi limito ad elencare. La crisi generale che attraversa la società italiana, non c'è bisogno di insistere su questo, una crisi forse senza precedenti nella nostra storia, almeno recente, sia per la profondità dei livelli toccati, che sono tanti, anzi tutti, si parla appunto di crisi economica, ma la crisi non è solo economica, è sociale, è politica, è morale, è istituzionale, tocca la famiglia, tocca la scuola, tocca tutti. Sia anche per la gravità delle conseguenze di questa crisi, una gravità che è sotto gli occhi di tutti noi in forme non solo macroscopiche ma tragiche, dall'inflazione alla disoccupazione, al terrorismo, all'emarginazione dei giovani, per non indicare che i sintomi più vistosi di questa crisi tremenda. Una seconda osservazione. La sempre maggiore internazionalità delle dimensioni della crisi. È sempre più difficile parlare dei problemi nostri a livello non solo locale ma anche nazionale. E così è sempre più difficile parlare dei problemi della Chiesa a livello locale e nazionale. I giochi si fanno a livelli molto più grandi di noi. Questa è forse una conquista, non penso che sia una sconfitta, dell'epoca contemporanea. Ecco, i punti di riferimento internazionali sono ormai tanti, stiamo uscendo anche da quel certo bipolarismo a cui gli ultimi decenni ci avevano abituati, basti pensare a quello che sta succedendo per l'emergere del terzo mondo. La Chiesa cattolica d'altronde è da secoli abituata alle dimensioni internazionali, forse tra i grandi organismi presenti e attivi nella storia, è tra gli organismi più abituati alle dimensioni internazionali. Anche le comunità di base nel loro piccolo, e lo avete già sentito, lo sentirete in questi tre giorni, si stanno abituando al livello internazionale. Nella crisi generale che investe appunto tutto il mondo, senza escluderne più nessun livello e nessuna fetta, una crisi particolare della sinistra, sulla quale anche è inutile insistere, ma vorrei soltanto sottolineare che fin da loro nascere le nostre comunità di base hanno preso come punto di riferimento, cercherò di spiegare meglio in seguito che cosa questo ha voluto dire, ma hanno preso come punto di riferimento politico, sociale, culturale, direi, la sinistra in tutte le sue forme e in tutte le sue articolazioni, il movimento operaio. Quindi è chiaro che il passaggio della sinistra, dico questo termine perché è spicciativo, so bene che si richiederebbero infinite precisazioni, ma insomma il passaggio della sinistra, direi nel mondo, ma in particolare in Italia, da una fase di rapida e quasi trionfale ascesa ad una fase, non dico di riflusso, ma probabilmente di difficoltà maggiori di qualche anno fa, inevitabilmente ci tocca da vicino. Che i giochi non siano fatti è più che evidente anche da alcuni elementi che possiamo aggiungere proprio recentissimamente al quadro generale. Basti pensare per esempio all'importanza del viaggio ufficiale dei rappresentanti del Partito Comunista Italiano in Cina e a che cosa questo significa proprio per dimostrare che tutto è in movimento. E basti pensare, non ne conosciamo gli sviluppi, abbiamo sentito appena la notizia stamattina per radio, a questo blitz tentato e non riuscito, sembra, all'alba di questa mattina degli americani a Teheran. Che cosa succederà? Che cosa significa questo per lo scacchiere internazionale? Sono tutte cose che non possiamo guardare da spettatori. Ci toccano da vicino e ci toccano proprio non soltanto, direi, in quanto cittadini di un pezzo di mondo, ma in quanto cristiani di un pezzo di chiesa. Ci tocca anche da vicino, ritornando all'Italia, la tenuta e sotto un certo aspetto il rafforzamento di una democrazia cristiana che qualche anno fa, negli anni della massima ascesa della sinistra, pensiamo al 74, l'anno del referendum sul divorzio, eccetera, sembrava sulla via del declino. E ci interpella tutta la Chiesa italiana un certo tipo di rapporto nuovo che si sta instaurando fra il partito della democrazia cristiana e il mondo cattolico in generale e viceversa anche fra il mondo cattolico e la democrazia cristiana. Anche qui il rapporto non è certamente più quello che poteva essere qualche anno fa. E senza dubbio interpella tutta la Chiesa il nuovo pontificato di Giovanni Paolo II, sul quale torneremo fra qualche minuto, ma certamente è ancora presto per darne delle valutazioni, ma possiamo senza dubbio già parlare di uno slancio, di un successo popolare che qualche anno fa probabilmente nessuno di noi sospettava che la Chiesa Cattolica potesse ancora offrire al mondo, poi potremmo valutare nella linea di tendenza, ma potesse offrire al mondo una carica così forte. E questi sono dei rapidissimi accenni sulla prima parte, su questa infinita rosa di fatti nazionali e internazionali che interpella il nostro essere Chiesa e il nostro essere cristiani agli inizi degli anni Ottanta. La seconda parte, l'area cattolica è in pieno movimento. Anche qui, anzi direi forse più che mai, i giochi non sono fatti. E che possa apparire forse ad un osservatore superficiale. Adopero il termine area cattolica che è del tutto impreciso e lo so bene, ma vorrei indicare appunto una realtà dai confini molto meno precisi di una volta, perciò preferisco non adoperare il termine mondo cattolico, che in fondo per anni ha indicato una zona di Italia abbastanza ben delineata, rotante intorno a una quantità di associazioni, di organizzazioni, di parrocchie, e avente un po' come fatto principale più macroscopico la Democrazia Cristiana. Preferirei appunto parlare del termine area, che è più fluttuante, è più sfuggente. E la prima osservazione su questa area è proprio questa: nonostante tutti i discorsi che si sono fatti e ogni tanto si fanno di riaggregazione, di ricompattamento, mi pare che questa area sia sempre molto poco riaggregata e ricompattata. Ci sono spazi di movimento, ci sono grandi fluttuazioni, ci sono livelli di conflittualità che probabilmente si spostano e non sono più quelli di una volta, ma non sono assenti. Non c'è una stasi e una unità monolitica come appunto a prima vista potrebbe sembrare. L'influsso del Concilio non mi sembra che sia finito, anche se questo influsso cammina per strade meno visibili, più sotterranee, meno rilevabili di quanto forse molti di noi non pensavamo. E così anche l'influsso di tante tematiche che più o meno bene leghiamo al 68, questo influsso pure non è finito. Si è probabilmente più allergici di una volta ad ogni tipo di etichetta. Tutte le etichette sono in crisi, e quelle dei grandi partiti e anche le piccole etichette della nostra area, per dir così, semplificando. Aumentano i cristiani che vogliono approfondire tutt'altro che eliminare il loro riferimento a Cristo, ma che tentano a trovare una collocazione in una chiesa. Aumentano, per adoperare uno slogan, i cristiani senza chiesa. E direi che si sbiadiscono le linee di frontiera, tutte le linee di frontiera, tutti i confini, non si capisce più bene dove sono. Posso fare qualche esempio che si potrebbe sviluppare a lungo, e forse lo faremo nei gruppi di lavoro. Per esempio, un classico confine era quello fra il sacro e il profano, o se volete una distinzione più nobile che ci ricorda a tutti la grande testimonianza di Bonhoeffer, la distinzione tra religione e fede, sulla quale ci siamo attestati un po' tutti per tanti anni. Anche questa linea di confine si dimostra alla prova dei fatti meno chiara di quanto non pensassimo. Il confine diventa anche qui più sbiadito. Passando a un altro campo, il confine tra pubblico e privato. Questa ripresa del privato, che c'era sembrata qualche anno fa polemica contro il pubblico o l'istituzionale, ecco il confine tra l'istituzionale e il non istituzionale, il confine tra il credente e il non credente. Dove sta veramente il credente? Dove sta veramente l'ateo? E così via. E si sta anche rendendo meno chiaro un confine sul quale la vita delle comunità di base si è dovuta molte volte trovare a fare i conti, quel confine che possiamo chiamare del dentro-fuori nei confronti della Chiesa istituzionale. Ecco, sotto molti aspetti qualcuno o dei gruppi che stanno molto dentro la Chiesa istituzionale per certe posizioni ne sono mentalmente abbastanza fuori, ma non escono. Ecco, non fanno un certo passaggio da un dentro a un fuori come forse si faceva 10 anni fa, perché le circostanze erano diverse. E così sotto molti aspetti certi gruppi, forse anche qui presenti, che sono pubblicamente e ufficialmente considerati piuttosto fuori, sono forse molto dentro per certi aspetti. Cioè il confine dentro-fuori è un confine su cui credo che non possiamo molto tracciare delle linee precise. Sui processi e sui movimenti in atto nella Chiesa italiana ho indicato nella traccia una serie, un elenco di fatti recenti che potrebbe essere molto allungato. Li leggo rapidamente senza entrare nel merito, anche perché non ho certamente la competenza per entrare nel merito di ciascuno di questi fatti, ma li leggo sui giornali, li sento nell'aria. Per esempio, non in ordine di importanza, semplicemente come mi sono venuti in mente, la crisi recente nella dirigenza di Gioventù Atlista, di cui tutti i giornali hanno parlato, che è certamente sintomo, non so bene in che senso, ma è sintomo di movimento, sintomo che i giochi non sono fatti. Le stesse difficoltà che trova il movimento, d'altronde molto potente, molto felice, di Comunione e Liberazione, rivelate anche recentemente da Don Giustani in una intervista pubblica. Per esempio, gli ostacoli che ha trovato il Movimento per la Vita a riaggregare forze cattoliche in una campagna di segno, direi, dichiaratamente moderato, tra virgolette. Le difficoltà trovate dal Movimento per la Vita sono state superiori a quanto molti di noi probabilmente non si aspettavano. D'altro canto, la facilità con cui molte forze cattoliche si sono aggregate recentemente, quando è stato il momento di denunciare la installazione dei missili in Europa. Avete visto che tipo di facile aggregazione? Si è quasi immediatamente e spontaneamente realizzata un'aggregazione che non corrispondeva allo schieramento delle sigle a cui eravamo abituati. Aggiungerei per esempio le attività notevoli, che mi pare in crescente aumento, almeno da quello che sento a Roma, del Movimento Federativo Democratico, ex febbraio 64. Aggiungerei per esempio un fatto rilevante, il Movimento Carismatico per il Rinnovamento dello Spirito. Proprio in questi giorni questi nostri fratelli credenti sono riuniti a Rimini, contano di essere in 10.000. Bene, penso che non molti vescovi italiani e non molti personaggi importanti nella Chiesa italiana 5 anni fa, non dico molto di più, pensavano a che razza di ruolo avrebbe potuto avere il rinnovamento dello spirito nella Chiesa italiana. Non do valutazioni, ne potremo parlare nei gruppi, dico solo l'importanza di tutte queste cose che non sono il risultato di una stanza dei bottoni dove si spingano certi bottoni perché la Chiesa vada in un certo senso. E così potrei aggiungere tutto il dibattito che è seguito alle famose parole pronunciate dal Papa a Torino l'altro giorno. Un dibattito che è rimbalzato su larga parte della stampa italiana in toni o critici o meno critici, ma notevolmente interessati e indici appunto di una realtà in movimento. Aggiungerei come ultimo elemento di questo sommarissimo quadro, per esempio, il fatto che in questi giorni doveva svolgersi a Riccione un importante convegno organizzato dai padri italiani di missione oggi, che non so bene perché, ma sembra, per delle difficoltà poste dall'autorità ecclesiastica, quel convegno di Riccione non si sta verificando, eccetera, eccetera. Gli esempi di questa realtà in movimento si potrebbero moltiplicare. Un'ultima osservazione ho messo sulla traccia: anche al di fuori dell'area rigidamente o strettamente cattolica, tutti parlano della realtà di un risveglio religioso in Italia. Religioso non strettamente cattolico né strettamente cristiano, religioso su tematiche e problematiche prese dall'Oriente, le più svariate. Niente di nuovo, se volete, potete dire c'è stato sempre, sì, ma c'è una novità, mi pare, che almeno in Italia, a differenza di altri paesi anche dell'Europa, la Chiesa cattolica ufficiale aveva sempre, bene o male, controllato il religioso. Cioè non esisteva quasi, se non per una piccolissima fetta di un per mille, no? Un religioso, come dire, diffuso, che sfuggisse al controllo e alle mani della Chiesa cattolica ufficiale. Oggi non è più così. Oggi chi vuole fare un'analisi del religioso italiano troverà prima di tutto, certamente, la Chiesa Cattolica, poi troverà certamente delle minoranze classiche, come le minoranze evangeliche o gli ebrei, ma poi trova anche questo religioso al di fuori, anche se non è poi tanto consistente. Aggiungerei qualche osservazione più di dettaglio prima di passare alle nostre comunità di bande, sempre per indicare la fluttualità del momento che attraversiamo. Primo, la recente ipotesi di una ricomposizione dei cattolici sul piano culturale non sembra decollare. Credo che ormai a un anno circa di distanza dal famoso convegno, meno di un anno di distanza dal convegno di Bologna, possiamo dire che l'ipotesi che va sotto il nome di Padre Sorge, direttore della Civiltà Cattolica, anche se non era soltanto sua, né forse principalmente sua, comunque va sotto il suo nome, questa ipotesi sembra fallita. Si diceva è finita l'unità politica dei cattolici, non basta però l'unità di fede, il rischio della famosa diaspora, tra virgolette, che è troppo poco, e allora diceva questa ipotesi di ricompattamento, i cattolici si ricompattino su un livello intermedio, che non è solo quello della fede, troppo poco, ma non sia più quello di un partito politico, troppo, il livello di un ricompattamento culturale. A pochi mesi possiamo già dire che questa ipotesi non funziona, per diversi motivi che ci vorrebbe troppo tempo ad analizzare, che vengono sia da parte politica, sia da parte della riflessione ecclesiale. Vorrei qui sottolineare soltanto che, a mio avviso, uno dei motivi, non certo ultimo, del fallimento dell'ipotesi sono le resistenze a questa ipotesi nelle aree proprio ecclesiali. Il Concilio, molti hanno detto, ci dice non soltanto di non fare un'unità politica dei cattolici, ma di non fare nemmeno una unità culturale dei cattolici. Seconda osservazione, il successo di iniziative critiche, come quelle, per fare un esempio, intorno alla rivista Bozze 80 di Ramiro La Valle ed altri amici. Il successo, per esempio, dell'ultimo convegno di Bari, di Bozze 80, che ha visto radunati in una riflessione critica settori molto interessanti, anche questi non definibili con i livelli del dentro fuori, e molti giovani. Un'ultima osservazione, il fiorire nel mondo cattolico, nell'area cattolica, del fenomeno molto interessante del volontariato. Gruppi di volontariato si stanno moltiplicando dal nord al sud dell'Italia, con una carica notevolissima di desiderio di servizio sociale, con un impegno notevolissimo a favore di categorie di poveri, di emarginati, di drogati e così via, anche con un acuto senso di consapevolezza critica, sia dei pericoli del vecchio assistenzialismo cattolico, sia di pericoli di creare delle istituzioni di supplenza nei confronti delle organizzazioni pubbliche in questi settori. I rischi ci sono, ma a differenza di una volta ci si muove con molto più spirito critico, con molta più consapevolezza dei rischi, con molto maggiori cautele. Sarebbe interessante un'analisi dei termini stessi a cui siamo passati in pochi anni. Siamo passati ad esempio dall'uso del termine apostolato, oggi molto in declino, all'uso del termine militanza, anche questo in declino, all'uso del termine volontariato. Non è solo una questione di parole, ci sono diversi atteggiamenti sotto. Su questa seconda parte della mia introduzione, un'ultima osservazione, molte tematiche e molte ipotesi che noi, comunità cristiane di base, abbiamo avanzato in questi anni sono, come si può dire, passate. Anche se l'etichetta non è passata, ma le etichette non ci importano proprio niente. Molte tematiche sono passate. Molti problemi che avevamo posto si sono imposti all'opinione pubblica della Chiesa italiana. Non lo diciamo assolutamente né per rivendicare etichette, né per rivendicare primogeniture, ma figuriamoci chi mai sa e conosce le primogeniture, né per rivendicare esclusivismi, non siamo stati certo i soli a dire certe cose, ma possiamo constatare oggi, dopo una decina d'anni di lavoro, che queste cose che noi dicevamo, oggi le sentite dire un po' dovunque. Le sentite dire nelle parrocchie, in molte parrocchie, le sentite dire su molti giornali, anche chiaramente cattolici, le sentite dire da dove meno ve lo aspettavate qualche anno fa. E questo credo che è per noi il fonte di molta gioia e consolazione. Quali tematiche? La rinnovata attenzione alla Sacra Scrittura, un'attenzione che è ormai molto più diffusa di una volta, non certo abbastanza e non certo abbastanza bene, ma molto più diffusa di una volta in tutta l'area cattolica italiana. Un'altra tematica, questa forse da affermare con più sfumature, la possibilità del pluralismo delle scelte politiche nell'unità della fede. Una è la fede, non una le scelte politiche, non una le scelte culturali. Lo abbiamo detto da anni, ora lo sentite dire molto di più anche da chi qualche anno fa non lo diceva. L'anti-integrismo. Il fatto cioè che l'avere una fede non produce né immediatamente né mediatamente la possibilità di scelte politiche e di scelte sociali unidirezionali. L'abbiamo detto da tanti anni, ora lo sentite dire, non dico da tutti, ma da molti cattolici italiani. La impossibilità, anche questo mi sembra rilevante, la impossibilità di una chiesa neutrale. Il discorso tipico del mondo cattolico italiano della neutralità della Chiesa di fronte agli eventi politici e sociali. La Chiesa è al di fuori e al di sopra delle parti. Da anni stiamo dicendo non si può essere al di fuori e al di sopra delle parti. Se si dice di esserlo vuol dire che si è schierati da una parte, perché il silenzio fa sempre comodo al più forte. Eravamo non in molti a dirlo un po' di tempo fa, adesso anche questo è un discorso non dico tanto passato, ma insomma un po' più passato. Le problematiche per esempio relative al concordato, che oggi sentiamo ripetere da molta gente nel dibattito sulla revisione del concordato, e così via. Senza nessun trionfalismo, ma mi sembra che queste osservazioni siamo in diritto di farle. Terza parte, allora, le comunità cristiane di base in questo quadro fluttuante.
Ancora 20 minuti per parlare.
Questa terza parte forse ci impegnerebbe un pochino di più. Io l'ho suddivisa anche questa in tre parti. La prima parte vorrebbe evidenziare gli elementi comuni alle comunità cristiane di base, noi qui riuniti, pur nelle nostre grandi diversità. La seconda parte vorrebbe rispondere un po' a certe obiezioni che oggi più comunemente si fanno alle CDB. E la terza parte, forse la principale, vorrebbe indicare un po' di linee di lavoro per il prossimo futuro. Ecco, noi siamo diversissimi tra di noi, ma forse è possibile, come risultato di questi anni di esperienze, tracciare un po' una specie, non dico di identikit delle nostre comunità cristiane di base, ma un minimo comune denominatore, che forse poi non è nemmeno tanto minimo. Anche perché i termini sono tutti inflazionati e quindi il termine comunità cristiana di base che indicava forse soltanto. Dunque lo stesso termine comunità cristiana di base oggi non è più così esclusivo come una volta. E allora indicherei rapidamente qualche elemento, qualche punto di questo minimo comune denominatore. Primo, una esperienza di fede
che vuole fare i conti fino in fondo con una chiara presa di posizione politica e sociale. Una esperienza di fede che non rifugge di fare i conti con uno schieramento, consapevole del fatto che si voglia o non si voglia nella società si è schierati e che quindi è bene prenderne coscienza e trarne le dovute conseguenze. Ma, ecco, senza cadere, ed ecco il punto della nostra ricerca, senza cadere nella riduzione della fede a ideologia. Questo non è dato, non lo abbiamo deciso a tavolino, di essere schierati ma senza riduzionismi ideologici. Cerchiamo di farlo giorno per giorno. È un punto comune del nostro impegno, anche se i risultati poi sono quello che sono alterni, non sono sempre chiari, come non è mai chiara la posizione di chi evita le definizioni a tavolino e cerca di realizzarsi nella esperienza di fede giorno per giorno.